pace a suggerire le cose che Lui ha detto a noi.
Bene, buongiorno a tutti, ci siamo incontrati già per le lodi. Ieri mattina, introducendo questo cammino che facciamo insieme e introducendolo con quel bellissimo testo di Abramo che riceve il Signore nei tre personaggi che si presentano, ecco, vi accennavo, o comunque ponevo come condizione, vedete, come condizione basilare, credo, della nostra vita di credenti, che noi siamo aperti, che noi ci rendiamo aperti ad accettare il volto di Dio e accettarlo in un mistero che gli appartiene. Perché Dio è altro e perché Dio è altro da quello che gli uomini dicono di Lui. Se interroghiamo un teologo vi dirà qualcosa, se interroghiamo un altro teologo ve ne dirà un'altra. Non dobbiamo mai dimenticare che ciò che diciamo di Dio è l'uomo che lo dice, che Dio è oltre, è al di là di quello che noi ci avviciniamo. Ecco, possiamo, ma questa è l'accoglienza di Abramo e l'accoglienza di Marta e Maria, che ieri mattina mettevi in evidenza, è l'accoglienza della parola nella mia situazione, nella nostra situazione. Allora ecco la domanda: che cosa significa nella nostra situazione fare esperienza del volto di Dio? Questa è la domanda focale dei nostri esercizi di questo cammino. Ieri, sentendo le vostre esperienze, ecco, pensavo che fondamentalmente ciascuno di noi ha fatto l'esperienza del volto, o meglio, ha fatto l'esperienza dei volti di Dio. E ieri abbiamo iniziato con Mosè, perché Mosè è l'amico di Dio che non ha potuto vedere il volto di Dio e che tuttavia ha sentito Dio che pronunciava il suo nome, il Dio misericordioso, benevolo, che fa grazia. Ecco, l'abbiamo visto ieri in questi due testi. Oggi vi presento ancora due personaggi che fanno esperienza del volto di Dio, o meglio, che fanno esperienza dei volti di Dio. Perché questi due personaggi sono molto diversi. Uno è un intrepido guerriero, uno difende l'immagine tradizionale di Dio con tutta la sua forza, con tutta la sua potenza e anche con tutta la sua violenza, e quest'uomo è Elia. E l'altro è molto diverso, perché è una persona... Ecco, questo è. Perché l'altro è una persona molto sensibile, molto delicata, in crisi, ma lo vedremo che anche il primo è in crisi. Ecco, tutti e due hanno però in comune qualcosa, pur essendo caratterialmente molto diversi. Tutti e due hanno in comune qualcosa. Che cosa? L'esperienza di un Dio che manifesta volti diversi nella loro vita, e io credo nella nostra vita, no? E nella nostra vita ci siamo trovati un giorno davanti a un Dio, abbiamo creduto in Lui, forse ci è stato dato anche di avere una crisi profonda in cui la nostra immagine di Dio abbiamo scoperto che non era quella che noi avevamo immaginato. È sempre così nella Bibbia, sapete? E non è una questione dell'Antico Testamento, è una questione anche di Gesù. Lo vedremo. arriveremo. Allora prendo questa mattina un testo che tutti conosciamo, ma cercherò di tradurlo, ecco, nelle categorie del volto che stiamo affrontando. Il testo di Primo Re al capitolo 19 è la figura di Elia, e prendo i primi 15 versetti della figura di Elia, i primi 15 versetti del capitolo 19, lo leggerò in pannelli, in momenti narrativi, sei momenti narrativi. Questo testo si compone di sei pannelli, e dunque lo leggerò in questo modo e andrò avanti facendovi vedere un po' come questo testo è strutturato. Anzitutto, chi è Elia? Elia significa il mio Dio è Adonai. Io non pronuncio mai il nome di Dio come gli ebrei. Quando trovo il nome di Dio dico Adonai. In realtà Benedetto XVI, quando era Papa, raccomandò ai catechisti e ai sacerdoti, raccomandò di non pronunciare il nome di Dio. Di fatto, però, tutto questo è stato un po' inascoltato, e oggi si continua a pronunciare il nome di Dio. Io non lo faccio. Dico Adonai, perché mi sembra rispettoso non verso gli ebrei, mi sembra rispettoso verso Dio, perché in questo modo dico che il nome di Dio è impronunciabile, perché il nome di Dio è altro, ecco, e è un gesto di rispetto. Bene, questo per dire, dunque, Eli significa il mio Dio. Il mio Dio è Yah, il mio Dio è Adonai, questo. E il suo nome dice il programma perché? Perché quest'uomo, tutto d'un pezzo, quest'uomo che voleva, che era uno strenuo difensore della tradizione dei padri, questo uomo si scaglia contro i sacerdoti di Baal, di un dio straniero, di un dio falso, e nel capitolo 18, prima del nostro capitolo, c'è questo famoso confronto nel Carmelo in cui i sacerdoti di Baal lo pregano di venire con il fuoco a bruciare l'olocausto. Ovviamente è sordo Baal, Elia fa dell'ironia e dice: continuate pure a gridare, forse è occupato. Ecco, finalmente tocca a lui, la sua preghiera viene esaudita, l'olocausto viene offerto, e lui, Elia, uccide 450 sacerdoti del dio Baal. Bene, questo è il contesto, è il capitolo 18. Dunque, Elia ha un'immagine di Dio molto evidente, molto chiara. Lui deve difendere la fede, e la difende non solo contro gli stranieri, contro i sacerdoti del dio Baal, ma la difende anche di fronte ai suoi colleghi, alle persone, a Israele, al popolo a cui lui appartiene. La difende strenuamente e difatti accusa Israele e vuole che Israele ritorni, e siccome Israele è duro di cervice, ecco che Elia si scaglia contro Israele e accusa davanti a Dio il suo popolo. Allora leggiamo questo testo, i primi tre versetti, dopo aver un po' illustrato il contesto. Ahab, il re Ahab, che era il re di Israele, riferì a Jezabele ciò che lì aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano così e anche peggio se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro. Elia, vedendo questo, si alzò, se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e lì lasciò il suo servo. Notate, non posso entrare in tutti i particolari, ma un uomo che ha ucciso 450 profeti, di fronte alle minacce di una donna, se ne va, scappa nel sud, nel regno di Giuda. Dal nord, il Monte Carmelo si trova al nord, va al sud della Palestina. È un po' strano, è vero che Jezabele è potente, è la moglie del re Acab, però con la forza che aveva dato la vittoria è piuttosto strano che vada, che scappi. Perché scappa Elia? Non solo per Jezabele e non tanto per Jezabele, lo capiremo nel prosieguo del racconto. Però notate già il fatto che va a Beersheba. Beersheba era una città del sud, però era una città in cui Dio aveva parlato, era apparso a Isacco e gli aveva detto: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dunque non aver paura. A Beersheba è il luogo dove dove Abramo aveva invocato Dio, il Dio presente. Beersheba era il luogo dove Dio si era manifestato a Giacobbe in una visione notturna. Dunque la città di Beersheba non era indifferente. Nella città di Beersheba Dio si è manifestato. Il problema di Elia forse non è tanto Jezabele. Il problema di Elia è che dopo quell'evento in cui tutti i profeti sono stati uccisi, Dio non ha detto nulla. Dio è rimasto in silenzio. Forse questo, adesso siamo all'inizio, dunque, ma vedremo che proprio questo è il problema di Elia. È la crisi di un Dio che lui pensava stesse dalla sua parte e invece sta in silenzio. Secondo pannello, abbiamo letto i primi tre versetti, il secondo pannello è nei versetti 4 e 5. Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia vita, Signore, perché io non valgo più dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ecco, incomincia ad affiorare la delusione di Elia. Una delusione che deriva dal fatto che lui, uno strenuo difensore di Dio, lui che pensava in qualche modo di essere migliore dei padri, si rende conto invece non è affatto quello che lui stesso pensava. C'è un arbusto, si mette sotto questo arbusto e dice: prendi la mia vita, Signore, perché non valgo più dei miei padri. Adesso qui devo fare una piccola parentesi, anche personale, perdonatemi. Vedete, quando noi ascoltiamo qualcosa, quando diciamo qualcosa, c'è la semantica di quello che noi diciamo e c'è la pragmatica di quello che noi diciamo.
Qui devo fare un pochino di linguistica, ma breve, però comprendiamo tutti. Che cos'è la semantica? La semantica legge il testo per quello che il testo dice. Se abbiamo prendi la mia vita, Signore, perché non valgo più dei miei padri, ecco, il testo dice questo e noi pensiamo che il testo sia questo qui. Però ogni testo ha una intenzione. E questa intenzione si chiama pragmatica perché pragma in greco significa azione, cioè quando noi pronunciamo un testo, forse pronunciando quel testo non vogliamo dire quello che il testo dice, vogliamo dire qualche altra cosa. Faccio un esempio. Io ho una nipote e questa nipote è stata per diversi anni anoressica, con tutti i problemi che conoscete anche voi. E ricordo sempre, tra le mille peripezie che la famiglia di mio fratello ha passato e anche noi, ricordo sempre che diceva: io voglio morire. Questo io voglio morire, in realtà, certo, era vero, voleva morire perché stava male, però in realtà intendeva dire un'altra cosa pragmaticamente. Io voglio morire significava: fate qualcosa, guardatemi, datemi un aiuto. Ecco, cioè a volte ciò che diciamo non è ciò che vogliamo dire. Ciò che vogliamo dire è oltre. Una mamma mi ha raccontato un episodio bellissimo, no? Che avviene in tutte le famiglie. Lei portava la bambina che era appena nata in braccio e la sorellina, che era un po' più grande, di 4-5 anni, dice alla mamma: mamma, io voglio la marmellata. E la mamma, che portava la piccola, dice: bene, prendi la marmellata, sai dove è. E dove è che non lo so, sta dentro la credenza. Allora va, apre lo sportello, dice: mamma, io non arrivo alla marmellata. E, ma se non arrivi, dice la mamma, prendi la sedia, prendi la sedia, sali e prendi la marmellata. E se poi cado? Come vedete, lei non voleva dire non voleva la marmellata, voleva dire alla mamma: mamma, metti la piccola sul letto e occupati di me. Cioè, ci sono aspetti pragmatici, il linguaggio dei vescovi, di chi comanda, cioè molto, molto spesso è pragmatico, non è semantico, cioè dobbiamo interpretarlo a livello pragmatico, non semantico. Ecco, Elia sta dicendo a Dio: accorgiti di me, perché non parli, perché non mi stai accanto, perché non mi difendi, perché non ti accorgi di me. Ecco, questo vuol dire Elia, e si addormentò. Terzo momento narrativo, versetti 5-8. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò, vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Mangiò, beve e si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Si alzò, mangiò, beve e con la forza di quel cibo che gli aveva dato camminò 40 giorni e 40 notti fino all'Horeb, il monte di Dio. Notate, è molto interessante, interviene Dio, però con come interviene Dio? Attraverso un angelo. Però Elia non vede l'angelo, vede accanto a sé una focaccia e una brocca d'acqua. Poche cose, poche cose. Abbiamo sempre poco in mano, sapete? Abbiamo una focaccia e una brocca d'acqua. Vi ricordate quando andarono da Gesù e gli dissero: abbiamo qualcuno che ha 5 pani e 2 pesci? Poco. Come posso andare avanti con così poco? Difatti, che cosa fa Elia? dorme di nuovo. La focaccia mangiò, beve e si coricò di nuovo, come a dire che non gli bastava questo intervento così immediato, con così poco. Allora l'angelo del Signore lo toccò una seconda volta: alzati e mangia, perché ha davanti a sé una missione. Ed ecco che Elia prende questa volta, la seconda volta, mangia, camminò 40 giorni e 40 notti. 40 giorni e 40 notti ci ricordano il viaggio di Israele nel deserto, quasi a dire, qui ci viene detto, guarda, che questo viaggio di Elia è il tuo viaggio, l'esperienza di Elia è la tua esperienza, è l'esperienza del credente, è l'esperienza di un popolo che crede. E arrivò dove arrivò? Ecco, arrivò dove Mosè aveva incontrato Dio. L'esperienza che ieri abbiamo letto sul monte Horeb, che veniva chiamato Sinai, Mosè aveva incontrato Dio. Ecco, allora forse noi abbiamo a che fare, vedete, con un progetto di vita che deve fare i conti con un'esperienza di Dio, un volto di Dio che finora non si è manifestato. È interessante, perché la domanda che ci facciamo è questa: è Elia che ha bisogno di fare un'altra esperienza del volto di Dio, oppure è Dio che vuole che Elia faccia un'altra esperienza del suo volto? Perché Elia va all'Oreb? Va all'Oreb per trovare Dio, per incontrare Dio, perché Dio si era manifestato nell'Oreb, si era manifestato con il terremoto, si era manifestato con il fuoco, si era manifestato con il vento, tant'è vero che quando Dio parlava a Mosè, il popolo doveva stare distante dal Sinai. Perché? Perché Dio si manifestava attraverso la forza, la potenza, il fuoco, il vento, esattamente le cose che erano connaturali a Elia. Elia immaginava Dio così, Dio si manifesta così, Dio si è manifestato così. A Mosè Dio si è manifestato così, si è manifestato con il vento, con il fuoco, con il terremoto. Questa è l'esperienza del Sinai. 4° momento, versetti 9-11. Entrò in una spelonca e vi passò la notte. Fu rivolta la parola del Signore: che fai qui, Elia? Rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: esci e fermati sul monte. Questa è un'esperienza molto, molto bella. Dunque, che cosa accade? Accade che Elia va in una spelonca. Sapete, la spelonca, in tutto il contesto culturale, antico e moderno, la spelonca indica il chiuso, indica il ventre materno, indica il sepolcro. Sapete, la nostra vita è questa: passiamo dal ventre materno al ventre della terra, e in fondo la spelonca rappresenta tutto questo. La spelonca rappresenta il viaggio che tutti noi facciamo, che facciamo dal ventre materno al ventre della terra. E Elia che cosa fa? Entra proprio nel chiuso. Perché? Perché? Semplicemente perché Israele non lo segue. Lui è zelante, è preso da quello zelo e lui pensa che Dio voglia quello zelo lì. Lui è onesto nella sua percezione di Dio. Anche perché, adesso forse vi racconto un episodio che voi non conoscete della Bibbia, anche perché nel libro dei Numeri, al capitolo 25, un uomo che si chiamava Pinchas, siccome gli israeliti erano divenuti infedeli e siccome si univano alle donne madianite, Pinchas vide una persona che aveva preso una donna e se n'era andato con questa donna madianita di Madian, se n'era andato nell'alcova, a letto, e stavano insieme. E allora che cosa fa Pinchas? Vede tutto questo ovviamente come un tradimento, come un affronto di Dio, prende una lancia e mentre fanno l'amore con la lancia li ammazza tutti e due. E il Signore, che cosa fece il Signore? Diede come premio a Pinchas, che aveva fatto questo, il sacerdozio. E stabilì con lui un sacerdozio eterno. Questo è raccontato nel libro dei Numeri, al capitolo 25. Quindi Elia aveva dei precedenti per pensare che Dio fosse così, che Dio volesse quello che lui aveva fatto. Per questo quando Dio domanda che cosa fai qui Elia, che cosa faccio? Io sono mosso dal grande zelo, quello zelo che tu vuoi, e con i figli di Israele che hanno abbandonato te, hanno ucciso i loro profeti, io ho lo stesso zelo che hai tu e che tu vuoi. E Dio gli dice: esci. Notate questo imperativo, esci. E cioè non è solo esci dalla spelonca, esci da questa visuale, esci da questa visione che tu hai di me. Esci è il verbo dell'esodo, è il verbo di Israele che esce dall'Egitto. Dunque Dio dice: questo non è il mio volto. Dunque Elia dice come lui ha compreso il volto di Dio. Io ti ho compreso così, sono il popolo che non ti hanno compreso, sono loro che si comportano male. Esattamente quello che accade al tempo di Pinchas. È il popolo che si comporta con malvagità, non sono io. Io ho lo stesso zelo, la stessa gelosia che hai tu. La risposta è: esci. E arriviamo al quinto momento narrativo, versetti 11-13. È il momento eccellente di questo brano. Il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti, spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Notate, tutti questi sono segni della teofania di Dio e dunque sono segni della presenza di Dio. Erano segni della presenza di Dio. Qui essi non sono segni della presenza di Dio. Ma è all'Oreb, lo stesso Oreb dove Mosè aveva incontrato Dio proprio in questi segni. il volto di Dio era, si era manifestato così, ma Dio non è in questi segni. E dopo il fuoco, e qui ve lo devo dire in ebraico, perché tutte le traduzioni sono improprie. Kol demama daka. Kol in ebraico significa voce. Dunque, dov'era Dio? Nella voce. Demama significa silenzio, quindi nella voce di un silenzio. Daka significa infrangere, sottile, difficile tradurre questo daka. Dio si manifesta nella voce di un silenzio infranto, di un silenzio sottile, col di Mamadaka. Tant'è vero che un mistico tedesco a questo punto fa una parafrasi di questo col di Mamadaka, ma una bella parafrasi, e si domanda: dov'è Dio? E il mistico tedesco risponde: è qua, è là, è vicino, è lontano, è profondo, è alto, ma no, ho mentito, non è né questo né quello. Vedete, questo può sembrare in fondo, ecco, un elemento, però rimettere in discussione le nostre immagini di Dio, rimettere in discussione quello che noi abbiamo percepito di Dio, del suo volto, della sua presenza, questo non ci appartiene. Noi siamo sacerdoti e in genere siamo stati educati ad essere maestri. E invece, vedete, questo episodio ci dice che dobbiamo essere molto attenti. Perché Dio è qui, è lì, è lontano, è vicino, è profondo, è alto. No, ho mentito, non è né questo né quello. Non so dove voi avete incontrato Dio, ma a volte nella mia vita mi è capitato di incontrarlo dove io non avrei mai immaginato di incontrarlo. Ieri abbiamo letto di Marmeladov, questa pagina di Dostoevskij, ma io penso che l'esperienza di Dio, vedete, questo è un uomo di Dio, questa sera ne vedremo un altro, più tragico ancora, direi, di Elia. Ecco, questa esperienza di abbandonarci a Dio e di abbandonarci a quello che Lui vuole dirci di se stesso, e percepire che dobbiamo sempre essere attenti a quello che diciamo di Lui, a quello che pensiamo di Lui. Abbiamo pensato una volta che Dio volesse che noi distruggessimo tutti i pagani, o comunque che uccidessimo gli infedeli. Abbiamo intrapreso crociate per questo, e poi via via potremmo anche raccontare eventi più positivi, più quante volte la Chiesa ha pensato sì che dare fuoco a, non so, a determinate persone, o che bruciare o che umiliare determinate persone fosse volontà di Dio. Dobbiamo sempre, credo, ecco, vivere questa percezione, questa convinzione, scusate, che le nostre percezioni sono sempre molto soggettive, e che Dio è qui, è lì, è sopra, è sotto, no, ho mentito, non è né questo né quello. Vi leggerò una pagina di Ponefra alla fine, l'avete sentita, chi mi ha ascoltato altre volte la leggo spesso, ma su questo Dio che è mistero. Leggiamo però l'ultimo momento narrativo, prima, i versetti 13-18. Una voce, il Signore, disse: che fai qui, Elia? Elia rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Notate, questo testo è uguale a quello che abbiamo letto poco fa, è vero? Cioè, è proprio lo stesso, questi versetti sono uguali ai versetti precedenti. Allora, due sono le cose: o qui il redattore si è sbagliato e di fatto ha ricopiato quello che aveva messo prima, oppure c'è un'intenzione, oppure non lo ha semplicemente messo a caso, ma lo ha messo di nuovo, lo stesso testo, lo ha messo con una determinata intenzione. Io penso che questa seconda strada sia, perché immagino che nessun redattore non si accorga che pochi versetti prima ha messo lo stesso testo. E allora che cosa fa qui Elia? Elia ha capito, e questa volta fa una confessione, non un rimprovero a Dio: tu mi hai lasciato solo, io sono zelante come te e tu invece sei scappato e io sono zelante. No, questa volta fa una confessione e dice a Dio: io sono questo, questo è il mio limite, questa è la mia verità, questa è la mia struttura, diremmo noi, io sono così, davanti a te sono ben poca cosa. Ecco, questo mi pare la conversione di Elia. Elia che percepisce di essere quello che è, di avere un'immagine di Dio che non è l'immagine di Dio. E dunque arriva alla verità, alla propria condizione, al proprio limite. Ed è bello vedere davanti al volto di Dio il proprio limite. Ecco, vi leggo questa brevissima, oggi vi devo leggere un po' Bonhoeffer, sia questa mattina, oggi, perché ha dei commenti molto belli su questi testi. Ha scritto Bonhoeffer, l'uomo moderno non ama il mistero. L'uomo moderno non ama il mistero, però l'assenza del mistero nella nostra vita moderna è la nostra decadenza ed è la nostra povertà. Noi distruggiamo il mistero perché abbiamo il presentimento di un limite di fronte al mistero, perché vogliamo disporre ed essere signori di tutto. A volte vogliamo essere signori anche di Dio, dell'immagine di Dio che noi ci siamo fatta. Vogliamo essere signori di tutto, e questo non è possibile con il mistero. Il mistero ci crea disagio. Ma vivere senza mistero significa non sapere niente della nostra vita, del mistero dell'uomo, del mistero del mondo. Significa rimanere in superficie, significa prendere sul serio il mondo solo per quel tanto che può essere assoggettato al calcolo e sfruttato, non risalire indietro rispetto al calcolo e all'utilità. È vero, no? Oggi contano soltanto le cose che ci sono utili, e se qualcosa non possiamo calcolarla, ecco, noi pensiamo che ci troviamo di fronte a un limite. Vivere senza mistero significa non vedere assolutamente i fatti decisivi della vita. Non vogliamo sapere che le radici dell'albero stanno nell'oscurità della terra, e tutto quanto viene alla luce viene dall'oscurità e dal mistero del grembo materno, e che anche tutti i nostri pensieri, la nostra vita spirituale, viene dal mistero di una oscurità nascosta. Ecco, che il Signore dunque un po' ci faccia ripercorrere, facciamo anche noi il viaggio di Elia, il viaggio lì avete visto che è un viaggio simbolico, perché dal Carmelo a Beersheba, dal Beersheba al monte Horeb, al monte Sinai, chiaramente è un viaggio simbolico. Poi la caverna, poi l'uscire dalla caverna, ci sono molti simboli in questo testo. E il simbolo ha un vantaggio, quello di coinvolgere tutti noi. Nel simbolo ci siamo tutti, c'è la nostra vita. Allora forse oggi dovremmo meditare su questo. Ripercorriamo il nostro viaggio. Ormai ne abbiamo poco davanti, no? I bambini che amano il mistero hanno tanto viaggio davanti a sé. Sapete qual è il fascino del bambino? Lo dico sempre. Quando noi predichiamo sui bambini sull'altare, noi diciamo dobbiamo ritornare bambini, oppure leggiamo Matteo 18, ritornate bambini. Cosa significa ritornare bambini? E noi ritornare all'innocenza, tutti, ma anche padri della Chiesa, non tutti però, ecco, il bambino è il segno dell'innocenza. Oggi tutta la psicologia ci dice che il bambino non è affatto innocente, il bambino sa essere crudele, il bambino porta dentro di sé talvolta una malvagità e manifesta una malvagità. No, non è l'innocenza la forza del bambino. Qual è la forza del bambino? La forza del bambino è che ha tutte le possibilità davanti a sé. Poi si diventa adulti, le possibilità si restringono. Poi si diventa anziani e le possibilità diventano pochissime. Alla fine ce n'è una sola, quella del ventre della terra. Quindi il fascino del bambino non è tanto nell'innocenza, ma è nell'apertura, nelle possibilità che ha davanti. Questo è il fascino del bambino. E anche in Matteo 18 Gesù parla di questo, non parla dell'innocenza, ma adesso questo è un altro discorso. Ecco, ripercorriamo dunque il nostro viaggio e speriamo che Dio ci aiuti a capire quante immagini abbiamo dovute distruggere finora, ecco, proprio su di Lui, perché Dio è oltre le nostre immagini, il volto di Dio è oltre le nostre percezioni.